questa sera dobbiamo riflettere su Maria, figura della Chiesa. Però abbiamo sentito anche delle letture molto belle che non lasciamo passare così sopra la nostra testa senza fissarle un momento, perché sono letture importanti. Gesù ci ha detto: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Siamo in tema con la idea di Maria, figura della Chiesa, perché la Chiesa è proprio questo. E noi non siamo qui soltanto per sentire delle parole, ma siamo qui per fare esperienza della presenza del Signore, no? La Chiesa è questo, è molto di più che fare dei discorsi, e non è certamente fare delle teorie. Essere Chiesa è vivere l'esperienza della presenza del Signore. E quindi, anche se questa affermazione è un po' misteriosa, tanto che appunto i giudei, dice il Vangelo, mormoravano perché non riuscivano a capire, ma in realtà è difficile capire in che senso Gesù è il pane della vita, perché noi abbiamo bisogno di tanti alimenti, abbiamo tanti bisogni, ma forse i bisogni più profondi sono proprio quelli che ci sfuggono. E quindi, ecco, essere Chiesa vuol dire fare un cammino nella vita per riuscire a penetrare in questo mistero e capire che davvero il pane più importante è la sua presenza. Come chiediamo nel Padre nostro, dacci il nostro pane quotidiano, e lì ci sono dentro tante cose. Ma soprattutto c'è il bisogno di sentirci salvati, di sentirci amati dal Signore, di sentire che Lui non è lontano e che nella Sua presenza, nella Sua compagnia c'è qualcosa che per la nostra vita è determinante, che per la nostra vita è il senso profondo che nient'altro e nessun altro ci possono dare. E allora chiediamo a Maria, mentre riflettiamo brevemente su di lei, di aiutarci proprio a capire questo, anche perché la vita di Maria è stata tutta un desiderio e un annuncio proprio di questo. Questa idea di Maria, figura della Chiesa, come forse sapete, viene dal Concilio. È nella Lumen Gentium che si dice che Maria è figura della Chiesa. La devozione a Maria è, non occorre dirlo a voi che amate questo santuario, la devozione a Maria è sempre stata un punto importante del cammino della nostra fede, anche prima del Concilio. Ecco, il Concilio ha cercato, rivedendo un po' l'idea di che cosa è la Chiesa, ha cercato anche di mettere in rapporto la figura della Madonna con quello che la Chiesa è. E perché parla di figura? Perché la storia della salvezza, cioè tutto quello che Dio ha fatto per farsi capire, e non è che sia proprio riuscito ancora neanche oggi tanto, né? Però la storia della salvezza è fatta da questi tentativi di Dio di comunicarsi e di farsi capire. E quindi avvengono delle promesse e delle anticipazioni, per capirci. Mosè libera il popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù. Ma questa esperienza è un'anticipazione e una figura di quella liberazione che Gesù Cristo farà in maniera molto più radicale. Mosè libera dall'Egitto, che è un grande evento e diventa come il cuore di tutto l'Antico Testamento, tanto che ogni altro intervento di Dio viene letto proprio a partire da quel fatto. Ma quello che fa Gesù è imprevedibile, imprevisto, e supera quell'esperienza dell'esodo. Perché Gesù Cristo non libera soltanto da una schiavitù terrena, ma Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione libera il cuore dell'uomo dal male, da quelle radici che ci impediscono di essere veramente liberi e ci apre all'eternità. Quindi vedete, tutta la storia della salvezza è fatta di interventi di Dio e di figure che anticipano quello che poi Dio farà in modo imprevisto e molto più grande. Ecco, in questo senso allora il Concilio parla di Maria, figura della Chiesa. Perché? Perché quello che Dio fa in Maria, quello che lei vive, è un po' quello che poi la Chiesa, in modo più ampio, perché la Chiesa è in tutto il mondo, vive per grazia di Dio. Allora, Maria, sappiamo, è presente in tutti i misteri della salvezza, nell'incarnazione. Maria è, direi, la protagonista. Poi è presente nel mistero pasquale, sotto la croce, Maria c'è. E poi è presente proprio nella nascita della Chiesa insieme agli Apostoli, quando viene lo Spirito Santo, lei è presente. Quindi Maria, questa semplice ragazza che era disponibile, amava il Signore, aveva il cuore libero, si fidava e non si sarebbe mai aspettata di diventare protagonista dell'inizio della salvezza. Ma Dio fa delle cose sconvolgenti e imprevedibili. Allora la prima caratteristica che vediamo in Maria e che ci riguarda da vicino, perché siamo Chiesa, è proprio la grazia. Come comincia l'annuncio che viene dato a Maria di saluto? Piena di grazia. E questo piena di grazia significa che Maria è riempita dell'amore del Signore e che quindi il suo cuore trabocca per l'intervento di Dio e che quindi lei tutto diventa apertura, casa di Dio, no? Nelle litanie noi diciamo arca dell'alleanza, per esempio, vuol dire proprio questo, che la grazia e l'amore del Signore entra nella vita di questa ragazza e genera addirittura imprevedibilmente, direi anche senza poter capire, non è che possiamo capire molto come questo è avvenuto, ma in Maria nasce addirittura la vita di Dio. E grazia vuol dire gratitudine, vuol dire ringraziamento, e la Chiesa è questo. La Chiesa è piena di grazia, non perché noi siamo come Maria, magari, ma perché la Chiesa con la presenza del Signore è santa. La Chiesa vive per la grazia di Dio, La Chiesa offre la grazia tutte le volte che ci confessiamo, tutte le volte che celebriamo i sacramenti, tutte le volte che apriamo il cuore al Signore, anche per noi la grazia di Dio realizza le sue cose meravigliose. Ecco, essere Chiesa vuol dire sentirsi benedetti dalla grazia. Noi veniamo a messa perché? Per ricevere la grazia, per capire che siamo amati da Dio, per raggiungere la certezza che in tutti i guai della nostra vita, in tutte le situazioni difficili, Dio è lì che ci accompagna, è lì che ci sostiene, è lì che non ci abbandona, è lì che ci apre all'eternità. Ecco, allora Maria è figura di quanto noi oggi possiamo sperimentare nella povertà della nostra vita. Poi Maria ha creduto, no? È figura della Chiesa, perché Maria concepisce nella fede e genera Gesù nella fede, e anche questo fa la Chiesa. Noi ascoltiamo la parola di Dio perché anche in noi avvenga questa ricchezza di vita. La parola di Dio, il Vangelo, non è fatto solo per dirci qualcosa da ricordare, no? Ma la parola, se noi la ascoltiamo veramente, ci aiuta a diventare figli di Dio. Il battesimo e la cresima, anche quella, e la predicazione ci aiutano a fare esperienza che Dio lavora nella nostra vita. Quindi la parola di Dio, sappiamo, non è come quella di un libro, di un giornale, ma è Dio stesso che viene a interpellarci e ci vuole rendere suoi compagni di viaggio nella vita. E Maria, però, ascoltando la parola del Signore, sappiamo che, come dice Papa Giovanni Paolo II, ha peregrinato nella fede. Cioè, la vita di tutti è fatta di difficoltà, no? E come madre ha vissuto anche quella situazione difficile di ogni madre, che è quella del distacco. La madre custodisce, coltiva i propri figli, ma sperimenta sempre nella vita il distacco. I figli non sono suoi. I figli vengono generati per diventare se stessi e autonomi. E quindi l'amore più profondo di una madre è certo l'accompagnamento, ma è anche la capacità di rendere questi figli autonomi, capaci di staccarsi. L'amore completo è quando ci doniamo fino al punto da rendere l'altro capace di fare senza di noi. E Maria fa proprio questo, perché sotto la croce questo figlio le viene portato via. Questo figlio che, come ogni madre, lei custodiva nel cuore e tra le sue braccia, questo figlio che era il figlio della promessa, perché nell'Annunciazione le viene promesso il Salvatore, diventerai madre del Salvatore. Che promessa più grande di questa c'è? Allora Maria è paragonabile a Abramo, no? Abramo riceve questa promessa di un figlio che sembrava impossibile di ottenere, ma questo figlio gli viene chiesto. E anche a Maria questo figlio, capite che sembra che Dio faccia delle cose incomprensibili, che si contraddica. Ma come? Mi annuncia il Salvatore e questo Salvatore muore in croce? capite il dramma che evidentemente era il culmine di tutta una vita passata a interrogarsi, a chiedersi chi è questo figlio, cosa vuole Dio da lui, cosa vuole da me. E questo per noi che siamo Chiesa è un'esperienza che Maria anticipa e che viviamo anche noi. Che cosa ci attendiamo da Dio? Certamente anche a noi Dio fa delle promesse, la parola di Dio ci promette che cosa? La vita eterna, tutto, brava, ci promette una vita piena. Ma questa vita piena la vediamo? Ce l'abbiamo? Capite che tante volte le esperienze che facciamo sembrano una contraddizione rispetto a quello che Dio ci ha promesso. Ma qui è la vera maternità. Qui la Chiesa ci insegna a vivere con quella virtù importante che si chiama speranza. La speranza non è per un cravagasben, ma sì, finché possiamo tiriamo avanti. No, no, la speranza cristiana è la certezza che Dio non si smentisce, che Dio è capace di mantenere la promessa che ci ha fatto, anche quando la vita sembrerebbe dimostrare il contrario.
È difficile.
È difficile, hai ragione. Ma Maria ha vissuto proprio questo, ha vissuto questa contraddizione in se stessa e è per questo che è madre e figura della Chiesa. Lei ha anticipato, ma poi vive anche con noi, perché Maria assunta in cielo continua a intercedere per noi e ci aiuta proprio a entrare nel mistero di queste contraddizioni e a fidarci di Dio anche quando sembra che non mantenga le promesse, perché ci ricordiamo che Abramo, quando gli ha chiesto il figlio, glielo stava dando, ma poi l'angelo l'ha fermato. E quella disponibilità, quel sacrificio, poi si è trasformato in una discendenza. La tua discendenza sarà come le stelle del cielo. A Maria invece il figlio è stato proprio tolto. Non è arrivato nessun angelo a fermare i carnefici che uccidevano Gesù sulla croce. Il figlio le è stato proprio tolto. Allora, capite che la Chiesa nasce da questo impoverimento, da questo, abbiamo sentito, il pane del cielo è la mia carne. Perché la carne? Perché è proprio questa debolezza, proprio questa vita nostra che è così povera, insufficiente, tante volte incapace di darsi le risposte, ma Gesù Cristo risorto ci dice che questa carne che ha assunto il Verbo di Dio è la salvezza. Maria ha creduto questo. Maria ha offerto il figlio sulla croce, dice il Vangelo di Giovanni, stava sotto la croce. Quel verbo lì può dire tante cose. Può dire che stava lì in silenzio, stava lì con amore, stava lì attendendo, stava lì sperando e confidando in Dio. Proprio come noi quando viviamo situazioni di questo tipo, quando qualcuno ci è tolto, quando abbiamo delle difficoltà che ci sembrano insormontabili, quando sembra che la vita non ci dia proprio quello che aspettavamo. Ecco, Maria stava sotto la croce perché anche lì si fidava di Dio. E allora sembrano tante cose, ma lasciamo perdere. Il Magnificat è quello che Maria ci insegna a vivere. Il Magnificat, sappiamo, non è un inno personale, è un inno che raccoglie tutta la storia di Israele. Magnificat vuol dire il mio cuore scoppia di gioia, nonostante le difficoltà, ma proprio passando in mezzo alle difficoltà, con vicino il Signore, fidandosi di Lui, credendo in Lui, beata te che hai creduto alla promessa di Dio. Proprio entrando nel mistero della sofferenza, del dolore della croce, con il cuore che si appoggia in Dio, è possibile vivere di gioia. E la gioia evidentemente non è la spensieratezza, non è che quando abbiamo difficoltà dobbiamo ridere e scherzare. La gioia è qualcosa di profondamente interiore, è il sentirsi fermi e sicuri, appoggiati su una roccia che non crolla. E la roccia è proprio questa grazia di Dio che tiene saldo il nostro cuore. Ecco, Maria, figura della Chiesa, ci dice che l'esperienza di essere cristiani, l'esperienza di essere Chiesa, è quella più forte e più importante della nostra vita. Non perché dobbiamo fare grandi cose, ma perché in questo aprirci alla volontà di Dio, in questo obbedire alle situazioni concrete della nostra vita, vivendole con amore e con fiducia, noi sentiamo il valore di quello che siamo. Sentiamo il valore di quello che siamo perché il Signore ci rivela la nostra vera identità, che è quella di essere figli, no? Quella di essere generati da un amore infinito e incamminati verso un amore eterno. Ecco, preghiamo Maria, come ci dice il Concilio, che anche per noi sia questo segno di sicura speranza.